Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Pompa il microfono.
Pompa il microfono.
Per le cose che dobbiamo dire, vabbè.
Guardano ma non scrivono.
Lurcano.
No, è inattenti watching.
Scazzeggio
sfrenato. Seguo Sono cose serie in grande schermo mentre monto i tavolini.
Vedi che inattenti watching.
Se la qualità di quello che viene pubblicato si abbassa al di sotto di un certo range, rischia la chiusura.
Al contrario delle web novel.
Esatto. A Francesco Lisi sono fischiate le orecchie.
No.
Lavoro sporco.
Il capo
Gesù ritorna come un cantante punk.
No. Il Cristo di Montecanto.
No. Il Cristo di noi, Monteconte.
Tantan.
Che dire, è stata una sofferenza.
E Lino Guanciale che faceva una carbonara eccezionale.
Già battuta l'abbiamo già fatta.
La dobbiamo sempre riproporre.
Ok, va bene.
La carbonara si fa col guanciale.
E
poi sanno, ci cassano.
Che casso però, che ci cassano.
Okay. Che Dio ci aiuti, il commento che viene arrivati a questo punto.
Sono cose serie.
Buona serie, bentornati al magazine sulla serialità di Sono cose serie. È mercoledì e qui ai microfoni ci siamo già io, Paolo Ferrara, di fianco a me Michelangelo Alessio.
Buona serie.
Dall'altro lato del tavolo i nostri due bei registoni.
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
Il nostro Fabrizio alla regia video e...
De Simone! Maledetto!
Alla nostra regia audio.
Che bell'intro pulita.
Hai visto? Pulita, precisa.
Ordine!
Stasera...
Disciplina!
Stasera tutti belli rigidi. Perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma soprattutto di una serie, di un certo...
Livello.
No, questa sera è di livello.
Allora
dai.
Andiamo, dai, con il...
Sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
Chiudiamo sempre con lo spazio del nostro Matteo De Simone. Questa volta nell'angolo maledetto parliamo di sociologia.
Veramente. Ma prima la serie della settimana. M, il figlio del secolo. Adattamento del romanzo omonimo di Antonio Scurati.
Fra pochissimo invece il nostro cazzeggio sfrenato in cui parliamo di Watch in Progress, serialità, recuperi tra 3, 2, 1 e...
Apriamo subito con il saluto ai nostri cari che ci hanno già iniziato a scrivere prima della puntata.
Allora, comincia. Sì.
Cioè, aspetta, che di solito quando scrivono prima è per dirci stasera non ci sono.
Esatto.
Non ci
no,
sei.
In realtà, perché so di chi stai parlando tu, stai parlando di Big Gnomo.
Ciao Big Gnomo.
Buonasera, stasera vi ascolto in pausa a lavoro.
Bravo.
Ha messo in pausa il lavoro.
Ha messo in pausa il lavoro.
Tutti fermi e lui si ascolta. Bravo. Così
e dice che gli fa sempre strano sentire il jingle a velocità normale, visto che è abituato all'1.5. E come? Poi Roberto Nelmastro che già anticipa il commento sulla serie della settimana perché dice miglior serie italiana dell'anno sicuramente.
Okay. Proprio così
è scritto, questo incedere.
Tra l'altro noto che le maglie tue di Matteo sono a tema, no? Tema
è
per
pure
chi
un
sta
caso
ascoltando
tecnicamente
Nero,
anche la mia
anche e
la
anche
sua.
Ti stavo arrivando anche la c'è lavatri... qualcuno che stasera se la vuole rischiare.
La lavatrice purtroppo il giro delle magliette.
Allora so che voi non rispettate chi ci ascolta solamente, ma pensate che il mondo viva su YouTube, ma chi ci ama veramente
chi
ci ascolta,
per cui abbiamo...
le magliettine di mia e Michelangelo sono nere. Quella di Paolo è rossa. Per favore, rispetto per chi
loro ascoltano
il podcast come va usato,
però,
nella maniera giusta.
Scusa, ma loro ascoltano, ma tu no, perché
però,
io l'ho detto.
Però lui è un lavativo perché non ha messo la maglietta.
No, perché non l'ha lavata.
Ma l'ho messa a tema.
Ce la nera pure lui.
Invece sono... Ah, parlavo giusto di Big Gnomo Theory, che ci ha fatto notare una cosa che avevamo già notato. Anche noi
siamo dei notai.
Cosa siamo dei notai. Che era uscito diversi giorni fa
un articolo
del Post che parla delle serie che si guardano mentre si fa altro.
No, ma veramente non era questa qua, non l'avevo.
Allora, una cosa un po' carpiato, nel senso che sembra che ci siano le serie che si guardano mentre si fa altro, mentre noi recensiamo le serie che si devono guardare mentre si fa altro. Però nessuno di loro parla dell'inattentive watching. È un suo commento che ci ha fatto Internos, dice: prima o poi leggerò in Attentive Watching in questi articoli e saprò da dove, viene, il termine. Ecco. Che è perfetto.
TM, sono cose serie.
Tra le demandate.
1995.
Quello che a me mi preoccupa, però, non è tanto l'inattentive watching, il fatto che ci siano serie che si guardano mentre si fa altro, è che secondo me c'è chi le scrive facendo altro. Quello è il problema.
Questa è
parliamo invece dell'elefantino nella stanza che è uscito proprio ieri.
No, ma su quest'articolo?
No, l'articolo dice.
L'hai letto oppure hai letto il titolo?
L'ho letto, l'ho letto il titolo. In realtà sei tu che l'hai.
Io che c'entro. Ma sempre a me in mezzo. Quando arriva il l'uccello padulo, lo vedi sparire. E poi mi dico, ma dove sarà finito? E lo so io dove
no, no, dice che secondo alcune ricerche proprio ci sono delle serie, soprattutto Netflix, con quella storia dei dialoghi che devono in pratica descrivere ciò che si fa, proprio per evitare che la gente magari sta guardando altro, sta facendo altro, se le ascolti. Allora fai un podcast, no? Santa miseria.
Secondo me, ve lo ricordate?
Un radiodramma.
Ve lo ricordate dramma. Quello spot, forse gira ancora, che l'hanno messo in molte sale cinematografiche eccetera, dove hanno collaborato un sacco di grossi nomi di Hollywood per dire no, il cinema va guardato così, non, e poi vedi questo che col cellulare cammina, fa cucina, mangia eccetera, e invece secondo me l'hanno preso ad esempio.
Sì, è vero, è vero.
Però siccome il post, a parte quando parla di horror, che sappiamo che Paolo
solo quel pezzo, mamma mia,
e invece è un giornale che ci mette il cervello.
Beh, sì, a me piace moltissimo,
perché detta così l'inattentive watching sembra che sono solo serie di merda. Esatto. Invece no. Non è così.
No, lo stavo dicendo all'inizio. Pare che il trend sia creare delle serie fatte per il secondo schermo, lo chiamano così.
Sì, ma I Soprano, che è una delle serie più belle nella storia delle
serie.
È vero,
citano anche I Soprano.
È costruita anche con questo meccanismo, ma è scritta talmente bene che uno non se ne accorge.
È giusto, è I Soprano, la devi sentire.
Perché loro avevano introdotto tutte le parti dove lui va dallo psicologo per fare il riassunto delle puntate precedenti. Che è un modo intelligente per fare quella cosa che invece oggi non sanno più fare.
Scusate.
No, lo fanno apposta proprio per evitare che la gente le guardi.
Vi ricordo che però tutto questo ha una nobile origine, nobilissima. Perché le chiamavano soap opera?
Perché?
Perché servivano a veicolare e vendere i detersivi.
Quindi uno
e come funzionavano le soap opera? Il canale musicale, la colonna sonora era costruita, perché quelli erano prodotti realizzati per le casalinghe, e il suono serviva a dire alla casalinga quando doveva alzare la testa dal ferro da stiro. O dalla quando c'è sembra una battuta, ma era veramente così. Erano costruite in modo tale che, infatti, come erano i dialoghi? Campo contro campo totale. Quindi posso ascoltare, devo solo ascoltare quello che dicono, non ho bisogno di guardare.
Questa cosa,
se
però,
devo guardare, si alzava il picco.
Cioè, ma io tornerei a sottolineare il fatto che non stiamo parlando della soap opera del cazzo,
no,
stiamo parlando dei Soprano.
Sì, è certo,
è un meccanismo, allora quel meccanismo che ha una sua dignità.
È certo.
Attenzione,
certo.
Perché Gnomo rilancia.
Vai Gnomo.
Dicendo, ma anche la roba vecchia, soprattutto con trama verticale, è ottima per l'inattentive watching.
Le prime stagioni sempre sono cose serie. Tipo.
No, diciamo che il grosso è anche vedere queste trame verticali, comunque i dialoghi, tutto come sono costruiti. Perché comunque
sì, certo. No, adesso in realtà c'è proprio questa moda, proprio lanciata a Netflix, che ha detto: noi d'ora in poi faremo in modo tale che persino i dialoghi saranno descrittivi. Ci descriveranno adesso io faccio questo, adesso io faccio questo.
Ma secondo me questa cosa qui, però, non è lo stesso.
No,
stesso,
assolutamente no. No, è negativissimo.
È una forma facile.
Certo.
Tandem show.
Esatto. Sì, sì.
O famo, o dimo e non lo famo.
Fosse tandem show, è proprio recap do show, cioè è veramente fastidioso.
Ma infatti questa cosa del second screen ha descritto perfettamente, cioè gente che fa veramente altro e l'ascolta solo.
Però sinceramente basta andare in sala cinematografica recentemente, sapete benissimo che almeno un terzo della sala
ha il naso
così
puntato sul
cellulare.
Ma la cosa è, secondo me, è riduttiva quando parli di second, perché in realtà devi guardarne due o tre, perché ce n'hai due al computer, uno col gioco che stai giocando più la chat di e poi hai sul telefono, magari metti una puntata di Sono cose serie, una cosa. Quello è il minimo.
Comunque
beati a chi ci faccio
un inciso professionale. Cioè, c'è tutta una categoria, per esempio, di professionisti che usa le serie in sottofondo sono moltissimi disegnatori, lo raccontano tanti di loro anche sui social, mm-hmm. eccetera. Molti disegnatori guardano, ascoltano le serie mentre lavorano.
Mm-hmm. Allora, personalmente non stigmatizzo questo prodotto, se è un prodotto costruito così. Cioè, tu lo fai apposta, quindi lo usi le regole che servono per fare quel mestiere là. Il mio dubbio diventa che se tu hai un canale dove fai solo quello,
diventa poi preoccupante la
diventa preoccupante perché c'è modo e modo di fare le cose.
Ma poi scusate, posso dire, visto che stiamo parlando, lo sappiamo benissimo che tutte queste scelte eccetera mediamente sono scelte con motivazioni economiche, no? Ma allora se devi fare così, fai il podcast, non devi spendere per mettere sul regista
ancora meglio, diceva Fabrizio, fai il radiodramma, che meraviglioso,
lo fai solo audio, hai risolto tutto.
Sì, ma no, guarda che un radiodramma come si deve, lo devi ascoltare, pure quello,
cioè
devi
essere concentrato. Certo. Beh, passiamo oltre, perché ieri è uscito il teaser trailer finalmente del
Mosca è il morto veramente,
attenzione, Fantastic Four First Step,
incredibile, ho visto anche quello.
Vabbè, dai, quello bastava una pisciata.
Allora, la prima notizia è questa: che non dura 6 minuti.
Sì, ma perché è un teaser trailer.
È il trailer del trailer.
Allora, esatto. Il trailer durerà 6 minuti.
Però non c'era il teaser del teaser trailer prima. Sai che adesso fanno anche il teaser prima che cominci.
Allora, non mi soffermerei sul fatto, su quello che abbiamo visto, perché chiaramente il trailer non dice nulla. Diciamo che è interessante.
Io personalmente. Io personalmente posso dire che dopo alcuni anni, per cui. Io
sto per infrangere il tuo sogno.
Non li ho ancora visti i film, gli ultimi film della Marvel, proprio mi è passata la voglia. Mm-hmm. Questo guardo il teaser e ammetto, le mutande me le ha cavate e questa possibilmente
già a quell'intimità proprio.
Possibilmente la curiosità di vederlo in sala ce l'ho.
Ha stupito molto il color grading, molto molto quasi tile orange, molto.
Sì. Allora, tutti hanno detto tutto il contrario di tutto in merito alla cosa, cioè il personaggio Ben Grimm, sul quale io trovo una fedeltà commovente.
Sembra quasi disegnato come nei fumetti.
Ma attenzione, ho una critica da fare.
Non mi ricordo da chi l'ho letto. C'era uno che diceva: guarda, sembra una via di mezzo tra Kirby e John Byrne. Per me
Ho solo una critica da fare, nel senso che io ho trovato tra le cose, io sono un po' commosso quando l'ho visto, anche perché per me i Fantastici 4 sono proprio una Madeleine. Io quando vedo i Fantastici 4 mi ricordo
le Madeleine che tira quando
l'unica cosa che sia in italiano che in originale, è interpretato da Mos Barak, il personaggio che in The Bear fa il cugino
della cosa,
e la voce
è Coso che fa la cosa.
La voce originale o la voce italiana?
Tutte e due. Perché io mi sono sempre immaginato, sia nelle edizioni americane, quelle con i fumetti che si muovevano così, col vocione grosso, baritonale o comunque sempre camuffato, e invece hanno messo esattamente la voce dell'attore, che è una grandissima bella voce.
Devo ammettere che il fatto che non sia effettato mi lascia nel senso che comunque, a prescindere da tutto, dici, ha cambiato corpo, ci sta un minimo di ricerca sonora.
Però scusami, è tempo di distruzione. Cioè, la roba lì te le immagini così, cazzo.
Non detta da Topolino.
Topolino ha una bella voce, però una voce umana, lasciami.
Invece io sono impressionato, non mi ricordo purtroppo mai come cavolo si chiama, dall'attore che fa la torcia.
Sì, che è quello che in Stranger Things faceva il metallaro.
Esatto, perché io l'ho già visto in tre cose diverse. E porca miseria, a parte gli occhi, che lo riconosci subito dalla forma degli occhi,
anche
cambia faccia completamente.
Tra cui anche, volevo ricordartelo, uno dei personaggi che c'è anche in Gladiatore II, che è pittato in faccia.
Per fortuna non l'ho visto recentemente in non mi ricordo come si chiama il prequel di quell'horror in cui bisogna stare zitti perché gli alieni attaccano chiunque parla.
Quiet. Però, io l'ho incontrato in Piazza Carlina, ma non l'ho riconosciuto.
Allora, devo dire che promette bene.
Non siamo vogliamo parlare di quei 10 frame in cui si vede Galactus?
No, non diciamo.
Comunque,
ma è spoiler.
Il... è diventato un po' bazzotto.
Vabbè, spoiler, fallo vedere.
non lo fanno vedere.
No, si vede il casco.
Vabbè, ho capito.
Si vede da dietro.
Ho capito.
Arriva il riassunto comunque sul trailer di Big Gnomo. Ci dice retrofuturista, secondo me.
Questa cosa qua.
Quindi sta in linea con la serie. Della sera.
Vabbè, io approfitto e sgancio su.
Lo sai che mi ha ricordato la serie quella tratta dal videogioco come
Fallout.
Sì, mi ha ricordato.
C'ha un po' quel sapore vintage.
Allora,
meno polveroso.
Diciamo
sicuro.
Adesso faccio un'iperbole.
Dai.
Però iperbole. Pensando a un po' di prodotti nell'arco degli ultimi 15 anni televisivi, cinematografici, eccetera, dove hanno scelto quel tipo di estetica, evidentemente loro ci sono molto affezionati. Devo dire che sono sempre venuti fuori dei prodottini, quantomeno visivamente molto gradevoli.
Vedremo come sarà scritto. Io ho paura che.
Ho parlato di visivamente. E tra l'altro, dico l'altra cosa è che visivamente, finalmente, c'è la promessa di almeno di vedere qualcosa diverso dal copia e incolla degli ultimi film.
A proposito di promesse tradite,
io sgancio la bomba.
Dai,
allora,
vai.
Ho recuperato il film che è uscito la settimana scorsa, Section 31 di Star Trek, perché fa parte del immenso ormai franchise
canon.
Canon, classico franchise creato da Gene Roddenberry, diretto da Olatunde Osunsanni, che è un attore, produttore, regista piuttosto prolifico. Ha fatto veramente di tutto e di più. Io segnalo solo Fallen Skies, Underdog, Base Motel, vabbè. E Star Trek Discovery, dove si è rovinato la carriera definitivamente. Ed è scritto da Greg Sweeney, che ha scritto tante cose, tipo 400, è stato il creatore di Elementary, quella versione americana di Sherlock Holmes, ha scritto degli episodi di Star Trek Discovery e la recentissima è uscita la settimana scorsa.
Ah, recuperiamola subito.
No, Watson, medical drama contemporaneo su CBS, che vede come interprete il celebre medico compagno di avventure di Sherlock Holmes.
Subito.
Allora, per dirvi solo, è una roba contemporanea, quindi è una specie di Dottor House senza il Dottor House.
Ma sai cos'è? Per fare concorrenza a Doc.
Attenzione, è il Dottor House, che tra l'altro è interpretato da un afroamericano, quindi è subito il carpiato che si gira.
No, magari è veramente la risposta a Doc, che è andato benissimo in Stati Uniti.
Vero,
dei numeri pazzeschi.
Comunque, inizialmente, perché ne parlo come essendo un film, a parte che c'è di mezzo Star Trek, ma inizialmente doveva essere una serie TV.
Pure. Ricordo, ne avevamo addirittura dato quando davamo le news negli anni passati.
Certo.
L'avevamo data come news.
È una serie TV, è già in una robusta pre-produzione a partire dal 19, poi è arrivato il Covid, poi il personaggio principale interpretato da Michelle Yeoh, nel frattempo così ha deciso di prendersi un Oscar per Everything Everywhere All at Once.
Però c'è chi si prende un anno sabbatico.
Hanno riletto, hanno visto le catervate di Melma scritte nella sceneggiatura.
Però io non voglio dire.
Non vuoi dirlo.
Ma quando l'universo ti dà dei segnali, tipo, fa venire il Covid, ti toglie il protagonista.
È proprio quello. È lì che. Comunque, io del cast non vi parlerò assolutamente perché. Tanto sono persone dimenticabilissime, attori troppo per loro, perché sono tutti bravi, ma fanno dei personaggi dimenticabilissimi. Michelle Lori, reinterpreta l'imperatrice dell'universo dello specchio che abbiamo visto in Discovery, ovvero Filippa Georgiou. Poi abbiamo altri personaggi, vi dico solo due perché mi fa morire da ridere. Il primo è un alieno camaleontico che abbiamo già visto nel canon di Star Trek, che si chiama Quasi. Ora, uno che si chiama Quasi, come lo chiameresti in maniera affettuosa?
Qua.
Oppure Q, ma non puoi perché c'è già
Q,
un personaggio.
No.
E qui lo chiamano Quasi.
Quasi.
È che ha un nome già corto. Se lo chiami Quasi, mi fa molto ridere. E poi c'è questo personaggio. Allora, non posso fare spoiler, però vi chiedo di indovinare una cosa. Allora, c'è Sven Ruigrog, che abbiamo visto in Pulse, One Piece, faceva un personaggio migliore, e Fuzz. È un agente della sezione 31, amante del divertimento, ricordati queste cose, amante del divertimento, e ma con un grosso problema di gestione della rabbia. Ricordati questa, amante del
divertimento
e i problemi con la gestione della
rabbia.
Ok, in realtà lui è piccolino e minuscolino e sta dentro un robot e quindi guida questo robot.
Ok.
Secondo voi questo robot, attenzione, che fattezze ha?
Di Bud Spencer.
No, attenzione, ho detto che è, ribadisco, è un amante del
divertimento,
divertimento, ed è un problema di gestione della rabbia. E lui che fattezze ha scelto?
Bender?
No. Dai, è un robot con le fattezze umane. Dai, dai, pensaci un po'. Pensaci un po'. Cos'è che è anti divertimento, anti rabbia? Cos'è? Un
data?
Sì.
La slime.
No, una razza aliena, una razza aliena. Un
vulcaniano.
Bravo.
Ma no!
Giuro, è una roba che quando l'ho visto ho detto ma una cazzata così. Ma non la potevate fare. Comunque vi racconto la trama.
Scusami un attimo, ci abbiamo Quaz, ci abbiamo Faz.
Sono tutti i nomi del cazzo. Vi segnalo solo
Caz.
Che c'è un, esatto, c'è un piccolo cameo di Jamie Lee Curtis che si è pagata una rata del mutuo senza praticamente apparire, perché è un ologramma.
Sì, vabbè, però è ormai amichetta con
sì,
la,
sì,
c'è
sì,
chi
sì,
compare solo nei cartelloni.
Esatto, no, alla fine del film. Allora,
vabbè, ma di che parla sta cosa? Allora,
dopo, ciao, l'abbiamo visto nell'ultimo episodio nell'episodio doppio della terza stagione di Discovery, intitolato Terraferma. L'imperatrice Georgiou viene reclutata dalla sezione 31, una divisione segreta della flotta Sterrari incaricata di proteggere la Federazione dei Pianeti, che è stata introdotta per la prima volta in una delle run più oscure, più drammatiche di Deep Space Nine, e deve fare i conti con il suo passato, perché c'è proprio una roba avanti, indietro, avanti, indietro nel passato. Devono recuperare un oggetto che appartiene al mondo dello specchio. Sì, sì, sì.
Questi
sì,
oggetti
sì,
che devono recuperare, ma veramente, allora, basta.
E il McGuffin.
No, non è un McGuffin, è una roba grossa, 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 talmente grossa, 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 grossa che, vabbè, non vi dico come fa. Allora, doveva essere una serie spin-off ed è diventato semplicemente un film brutto. Si vede che è un accrocchio.
Hanno semplificato.
È un accrocchione che ha fuso malamente tre episodi di una serie TV. Puoi cronometrare esattamente, cioè 45, poi un'ora.
Hanno lasciati i neri.
No, è un quadro da quasi. Puoi cronometrare esattamente.
No, c'è l'astronave che passa.
E no, ti becchi il cliffhanger. Perché c'è proprio. È proprio in tre episodi. Non Gesù, sono i tre atti, ma tre quasi episodi. Tre episodi. Perché? Perché parte come un heist movie comico. È un heist movie un po' così. Che però non fa ridere nessuno. Solo un imbarazzo totale. Perché poi loro scazzano, tra l'altro. Una roba. Poi diventa un'indagine alla Agatha Christie. Perché c'è una talpa all'interno, no? Che devono trovare. Che si però da un dodicenne, perché praticamente dal momento in cui si scopre che c'è una talpa, io ho fatto è lui, e non può, è impossibile.
Praticamente Clouseau.
Esatto. Ma non fa ridere, quello è il problema. E poi sembra un episodio di Fast and Furious, no, sembra un episodio di Fast and Furious, basta.
Un WandaVision fatto male, cioè ogni episodio.
No, è una roba. Poi originalmente la sezione 31, cosa mi fa incazzare, perché come dicevo prima di entrare in diretta, cioè è una roba pesante, molto pesante, e come i Black Ops americani, cioè devono fare un lavoro sporco in un momento in cui c'è bisogno di una mano forte, e insomma in un momento
questo tema straordinario oggi che torna sempre.
Difatti da alcuni, quando uscirono nella serie di Ronald D. Moore, non è stata creata da Ronald D. Moore ma da uno degli autori, pensarono cavolo, la Star Trek è diventata fascista. In realtà no, cioè in periodi di estrema difficoltà c'è questa sezione ombra della federazione che cerca di fare il lavoro sporco, né più né meno.
Insomma, Star Wars ha fatto i nazisti, Star Trek faceva i fascisti.
Ma interessante,
anche se fosse, che problema c'è?
Il problema è che in questo film sono diventati una manica di imbecilli disagiati, uno più scemo dell'altro, allergici alle regole, allergici. Sono
adolescenti.
Abbastanza. Poi le rivelazioni scioccanti, telefonate, ma fanno quasi tenerezza. Mi fa incazzare proprio il fatto che ci sia questa demenzialità un po' americana del film. Ma attenzione, perché ho letto delle recensioni di gente che sprezzantemente l'ha paragonato a una brutta copia dei Guardiani della Galassia.
Molto bene.
Volevano fare il film alla Guardiani della Galassia, no? Con questi personaggi un po'.
A me meno male che qualcuno l'ha scritto, perché sennò non avrei mai capito.
Sì, gli stessi
cosa.
Che l'hanno scritto, però secondo me alla fine hanno anche dichiarato di essere entrati in analisi. Io ho aumentato il dosaggio degli psicofarmaci dopo aver visto sto film. Comunque, tra le varie dichiarazioni dicono che sia la IEO che il regista sono pronti.
Tsunami.
Ha detto che la porta è spalancata per ulteriori storie da raccontare sulla sezione 31. Dopo aver visto il film, questa porta non solo è chiusa più mandate, ma è anche sprangata, sbarrata con pesanti.
Però ragazzo, il mio regista Otsunami dice:
Otsunami,
ti accorgi dopo?
No, lui è convinto che si possa raccontare altre storie.
Comunque
sono rinfrancato. Perché dopo aver visto questo film, perché finalmente posso dire di aver trovato qualcosa di più brutto e ancora meno trekker di Star Trek Discovery.
E ce ne va,
E che entra, attenzione, lì ti volevo, perché entra di diritto nella nuova timeline del franchise che avevo rivelato qualche puntata fa, ovvero la Mentula Canis timeline.
Ah, quindi è canonica.
Però nella timeline Mentula Canis, perché sono cose abbastanza fatte a cazzo di cane.
Ma io, scusami, sì. Cambio discorso. Sì. Ma siccome oggi Fabrizio le ha viste tutte, mi stavo chiedendo, ma non è che ha visto qualcosa pure extra, oltre le cose ufficiali?
Calmo. Il tempo è quello che è. Cosa avrei dovuto vedere di extra?
Non lo so, un altro recupero, qualcos'altro. No, sono contento
per Fabrizio, perché è riuscito in tempi da record, perché si è partito sabato e è finito ieri praticamente.
Sì,
visto la serie della settimana e sarà bello parlarne anche con lui.
Va bene, mi fa piacere. Questo. Quando avete finito di parlare, mi chiamate.
Senti, tu invece tu hai fatto, una roba.
Cioè, lui pur di non vedere la serie,
hai visto tutt'altro.
Io, siccome non ho potuto vedere la serie, ho dovuto compensare questa bulimia mentre voi guardavate robe fighissime, vi mandavate i messaggi: oh, questa è la scena, la quarta parete, tutte quelle robe là. Io invece c'avevo quello che c'avevo. Che cazzo dovevo fare?
Hai recuperato anche una serie di un milione d'anni fa.
Io ho recuperato uno zilione di robe. Però, siccome sono tanti, vorrei fare una cosa un po' veloce, quindi dare il go no go.
Bello. Quindi luce verde, luce rossa,
esatto. Dai. Anche perché non l'ho tutte finite, cioè, cazzo.
Tra l'altro, una di queste l'ho vista pure io.
Vediamo
perché
se...
mi hai buttato un amo e io
ci hai abboccato
come un tonno proprio.
Allora inizio da
Branzino, sì.
Inizio da Schitt's Creek.
Sì,
che allora adesso è pronunciato Schitt's Creek ed è un gioco di parole. Perché è scritto, è un cognome, ma si legge come
la cacca.
No? Sì. Allora, è una comedy. Una comedy che parla di questa ricca famiglia eccentrica che perde improvvisamente tutto, ok? E si ritrova a vivere nell'unica proprietà che gli è rimasta, che è una cittadina che si chiama Schitt's Creek, che avevano comprato così per scherzo. Perché gli sequestrano tutto, l'unica cosa che non possono sequestrargli è questa cittadina, e quindi loro si trasferiscono. E quindi loro passano da super ricchissimi, eccetera, in un posto di campagnoli abbrutiti.
Sono 5 stagioni, è lunga stasera.
Sono 4 sicuramente.
Sì, finiti nel 2022.
È un recupero, perché questa è una serie appunto di qualche anno fa che ha preso diversi premi, tra l'altro. E gli attori principali che fanno il padre e la madre, che sono più noti, uno è Eugene Levy, che ha fatto American Pie come d'incanto.
E anche l'ultima stagione di Only Murders in the Building.
Bravissimo, è vero.
Faceva l'attore che doveva interpretare uno dei personaggi principali nel film dedicato al podcast Only Murders in the
Building. Ma soprattutto c'è Catherine O'Hara.
Sì.
Kevin,
esatto.
Cioè, che ha fatto Mamma ho perso l'aereo. Allora, innanzitutto, perché ne parliamo? Perché l'ho vista. Questo è l'unico motivo per cui l'ho vista.
E l'abbiamo cercata.
Vi ricorderà tante altre serie, tipo Modern Family. Sì. Perché l'autore è lo stesso. No. E se vi è piaciuta Modern Family, secondo me vi piace anche questa. È quel tipo di commedia brillante, divertente, di critica un po' del upper class versus middle class, di famiglia, con quel tipo di meccanismi di commedia sopra le righe, no?
Sì, un po' dalle stelle alle stalle.
Bros Girl.
Si crea il...
Two Brocks Girl.
Two Brocks Girl, sì.
Per me è un go. Okay. Io ho visto le prime due
luci verdi. Recuperatela. Recuperatela.
Invece,
eccolo lì.
Passiamo a un'altra che. Allora, si chiama The Trauma Code.
Okay.
Occhio, perché con questo nome vi viene fuori di tutto. Mm-hmm. Ma
anche i traumi di guardarla. Cioè,
è una serie coreana.
Perché c'è un Trauma Code senza l'articolo, sì. Secondo me, è una serie americana. Una
serie americana, ma poi c'è un film. Sì. Ci sta un milione di cose. Se trovo pure il mouse, magari
era
riesco
qua,
a avere degli appunti. Scusate, ma non è che mi posso ricordare tutto. Certo. Di cosa parla? Allora, c'è questo team di medici specializzati in traumi che lavora in un ospedale coreano.
Ah, coreano.
Scusatemi. Che affronta dei casi difficili. E soprattutto c'è questo super luminare, che è uno che faceva Black Ops e salvava la vita. Era pagato per andare a fare il medico salvavita durante l'operazione spaziale. Che è uno, no, bravo. De più.
È il dottor House 3.0.
Che è ricchissimo e va lì solo perché ha deciso di creare un trauma center del pubblico che salva più vite possibili.
Bello, okay. Figo.
Quindi,
filantropia.
Esatto. E una cosa che ho notato e gli devo dare atto è che la parte dove si vedono le operazioni è gestita molto bene, perché innanzitutto la rappresentazione è più realistica di quello, si vede di più il taglio, la carne, eccetera.
Okay.
E poi ci sono delle grafiche in sovraimpressione di pezzi di analisi, pezzi di radiografie, eccetera,
figo.
Che creano proprio una sensazione di realismo. E quindi questa cosa l'ho trovata molto, anche se onestamente non si sposa con quello che succede, perché è una serie appunto coreana, quindi è sempre sopra le righe, ma quando è drammatica è una soap, e quando è una commedia è la gente che scorre con le ascelle. Cazzo,
proprio bipolare sta roba. E quindi non è un go.
No, secondo me questo è un no go. Io l'ho finita perché sono 8 puntate, però se vi potete fermare
da
prima
50
minuti,
100.
No, 50 minuti.
Ah, no,
sì,
no, sì, perché ogni tanto
internazionale. No, questa è un'opera chiaramente internazionale.
Ok, vabbè.
E poi invece c'è The Recruit stagione 2.
Ah, ci avevi raccontato la stagione 1.
Avevo iniziato perché premio to play e lui ricomincia sempre. Allora, la seconda stagione che segue le sorti di questo giovane avvocato che è appena entrato nella CIA, che ha questo senso di autodistruzione, cioè proprio è un suo problema psicologico, ecco, che lui affronta, per cui si va a ficcare nei casini. In questa seconda stagione si scurisce un po' la situazione. Cioè lui comincia effettivamente a rendersi conto che questa autodistruzione lo porterà, indovina un po',
alla distruzione.
È fantastica.
E quindi adesso che però la macchina è partita, perché la prima stagione finisce con un cliffhanger, e quindi lui riparte da questo cliffhanger. Altra cosa molto carina, tutte le stagioni iniziano dalla scena finale della stagione.
Ah, mi piace un sacco.
Proprio così. E dopo, da lì in poi, dopo passati i primi 10 minuti, lui va in ordine cronologico, okay. E non ritroverai più quella situazione se non nell'ultima puntata. Questo è uno schema proprio anche per
carino.
E motivi per guardarla: uno, perché allora è molto defaticante, leggera, è carina. Devo dire che in questa seconda stagione, per un motivo che non mi spiego, i combattimenti corpo a corpo fanno cacare. E non mi spiego perché. Perché nella prima ci stava.
Erano belli.
Sì.
E cambiando il coreografo.
Avranno licenziato il coreografo. Oppure è stato assunto da un'altra serie.
Però veramente imbarazzanti. E ce ne sono di più. Tra l'altro, i combattimenti corpo.
Quindi è più facile beccare.
Questo mi dispiace. Però è tutto quanto molto ordinato. È una bella defaticante. Poi, se siete dei feticisti,
attenzione,
come noi, di Nathan Fillion, ve la dovete guardare, perché c'è un Nathan Fillion che fa un po' il Fillion di puttana, che è un po' anomala, no? Lui sembra
un
po'
nell'intera serie o è?
È alla fine della prima ed è in tutta questa serie qua. Perché
carino.
Fa uno dei capi dei capi. Lui c'ha tutto uno scalare di capi sopra di lui. Il capo dei capi dei capi in questa serie.
il boss finale.
Ma lui aveva già fatto lui in realtà è esordito con una parte da stronzo.
Però poi
Poi è diventato il nostro Beniamino.
Perché era il cattivo della penultima stagione di Buffy,
è vero.
Vampire Slayer.
Vero.
Però era sempre cattivo Gigione.
secondo me nella prima ha fatto un cameo, perché questa, lo showrunner di questa serie è Alexi Oley, che ha fatto The Rookie.
E quindi come mai?
Ma tutti quelli che lavorano con lui posso affezionare, non c'è niente da fare.
Bravo ragazzi.
In questa seconda ha uno spazio più grande.
Quindi questo è un go. Anche la seconda stagione.
Ultima cosa, che secondo me è importante per capire perché è differente dalle altre serie, è che c'è una è descritta la CIA come un'azienda dove le persone si coprono il culo, ma non gliene fotte un cazzo né di fare le cose né di salvare il paese.
Questo meccanismo, tipo un qualsiasi ministero italiano.
Questo meccanismo è super chiarissimo nella prima stagione e nella seconda, ed è il vero motivo per cui scattano i merdoni. Il vero motivo è che la gente si spara il culo a destra e a sinistra. Ed bello. È molto originale come, cioè l'ho trovato originale come taglio che gli danno. Quindi è assolutamente un go.
Mi ricorda qualcosa della serie della settimana, questa cosa?
Sì, abbastanza. Io poi c'è una serie che hai visto, io ero molto curioso, ho detto la guardo o non la guardo?
Ah, sì.
La è? Guardo o non la guardo? Dottor Odyssey.
Dici qualcosa, anch'io ero su questa linea.
Perché allora, ero molto, le premesse erano
molto. Di cosa parla?
Di cosa diciamo parla Dottor Odyssey?
Andiamo subito. C'è un medico di grandissimo successo che però è stanco della sua vita monotona, allora decide di cambiare radicalmente. Cosa fa? Si imbarca in un'odissea personale, queste sinossi trovate in giro,
okay,
che lo porterà a ricoprire se stesso, a scoprire se stesso il vero significato della vita.
Cioè, una nave da crociera?
Non è vero. Lui si va a finire dentro una nave da crociera e fa il medico dentro la nave di crociera. Io non ho idea di come collegare il nome Dr. Odyssey, se non per il fatto che la barca si chiama Odyssey. Con qualsiasi super cazzola che potete trovare riguardo questa serie. Infatti, è pieno di super.
Quando ho visto il trailer e poi ho visto la sinossi, ho detto probabilmente
il dottore della nave Odyssey.
Il dottore è, devo dire che le situazioni mediche sono brutte, sono sempre le stesse, sono raccontate malissimo, perché ci devono piazzare tutte le sottostrane storie amorose.
Ci sono due degli attori più
terribili. Joshua
Jackson.
No, vabbè, sì, Joshua Jackson è un po' imbarazzato.
Ha fatto Fringe, però, ragazzi. Sì. Vi state dimenticando.
No, io me lo ricordo
dopo
bene.
Fringe,
che in Fringe c'è lei che recita.
E basta. Poi è morto. E poi c'è. Don Johnson. Che però fa il capo della barca, come
è
si
il capitano.
Capitano.
Il capo della barca.
Comandante.
Che c'ha, comandante, c'ha, c'ha qualche scena così.
Sposa qualcuno, sicuro.
Sì. Beh, no, ma attenzione, le cose si cioè, non è che sposa qualcuno. Ogni tre puntate qualcuno si deve sposare. Cioè, tutta così. È tutto un ripetersi.
Ma c'è la colonna sonora di
sarebbe stato un tocco. Non c'è. Secondo me è strafiacca, okay, per la parte romance, okay. Fiacchi i casi medici, fiacca l'ambientazione, è fiacchissimo, ma di un fiacco che non mi capitava da tanto tempo, il doppiaggio.
E adesso però io qua allora voglio la sfida, perché voglio sapere come mai Big Gnomo dice che è carina, dottor Odyssey.
Attenzione, e io invece qui leggo no go.
Please no go.
Purtroppo mi dispiace di non essere
finché la barca va
d'accordo.
Tu l'hai vista tutta?
Io l'ho, stai buono. L'ho vista più di metà, diciamo, ma non
ti ha suscitato.
L'importante è che hai superato la terza puntata.
Scusa, una domanda, ma questo riferimento all'Odissea
è il nome della barca?
È il nome della barca.
Cioè, quindi
della barca del transatlantico,
del ferry boat.
L'uomo ci dice perché secondo lui è carina, perché è è semplice, senza troppo impegno. Lui ha visto tutto quello che è uscito, l'ha vista tutta.
Quindi quanti dura? 8 episodi? 10
saranno,
episodi?
Sì, mi sembra 8
quindi dalla quarta decolla, perché tu la quarta.
Probabilmente l'episodio di sbarramento si sposta più avanti. Okay.
Attenzione. Allora, quindi ti tocca rivederla.
È che è sbarramento nautico, si calcola in
allora, ci provo a finirla, però ho un problema, perché questa è tipica in acting watching,
okay,
ma è talmente in attentive watching che
te la scordi.
Ti sei distratto.
Cioè, a un certo punto ti trovi a stirare, a concentratissimo sullo stirare, e ti scordi i pezzi interi. Cioè, è drammatica la cosa.
Confesso che a me è capitato un paio di volte con alcune serie.
Ho una domanda che
sono dovuto tornare indietro perché mi sono dimenticato questa
volta. Ho una domanda che mi può fa venire in mente l'ultimo messaggio di Big Gnomo, che dice che lui ha visto fino alla pausa invernale, la mid season, perché è fatto un po' in vecchio stile. Ma 8 episodi sono solo la mid season?
Non lo so, io ho visto quello che c'era in fila là e posso essere sincero,
non me ne sono
occupato più di tanto. Va bene.
Anzi, come direbbe qualcuno per la serie della me ne frego.
Vabbè, l'ultima?
No, ce ne sono almeno altre due.
Allora,
no, ce ne sono tre. Io su questa ti volevo, perché qua mi hai attaccato l'anno.
Questa lo anticipo, secondo me è go, cazzo.
E infatti mi sa che finirà come
serie
della
settimana. E io aggiungo che secondo me, bravo Paolo, questa finirà, potrebbe diventare una serie.
E allora non parliamone troppo adesso.
Il titolo è Paradise, inspiegabilmente su Disney Plus.
Ti ricordo che c'è anche Starz su Disney Plus.
Infatti è Starz. Con inspiegabilmente, posso dirlo, uno dei protagonisti è James Madsen, che è il ciclope degli X-Men.
Ma Purina ha fatto anche delle cose carine.
Joshua Jackson, quel maledetto ciclope.
E poi ci sta Sterling Belby Brown, che invece è uno che ha piato a carrettati i premi. Ci avrà i premi che gli escono dall'armadio ogni volta.
Ha dovuto togliere dei libri per mettere i premi.
Gli Emmy, Golden Globe, una candidatura agli Oscar. Quindi,
A che genere è sta parola? Allora, perché il titolo può voler dire tutto.
Bravo. Allora, è un po' a sorpresa. Quindi non vi voglio.
Non ci dire nulla.
Però vi dico l'inizio.
Dai.
Cioè, giusto per dire. Allora, il presidente degli Stati Uniti viene ritrovato morto dal capo della sicurezza, che è il protagonista. E quindi la serie segue Xavier, che è il nome del protagonista, mentre cerca di scoprire qualcosa che c'è sotto a questa storia e chi è il colpevole.
Punto.
Detta così è una cacata.
Ma alla fine del primo episodio
succede una roba. Surprise. Per cui si cambia registro.
E questo cambio di registro cambia proprio tutta la prospettiva di questa che sembra una roba banalissima.
Esatto. Il linguaggio visivo mi piace un casino.
Molto bello.
È molto interessante. Quando arrivi al colpo di scena aumenta il significato di quelle scelte visive che all'inizio ti sembra un po' vabbè, ma questi vogliono fare gli intellettuali. Invece. Grandissima sorpresa è che lo showrunner è Dan Fogelman, che è noto per Cars e Cars 2.
No, ha fatto anche This Is Us,
ma soprattutto noto per Cars e Cars 2.
Sì, è vero, lui è praticamente esploso come autore per questi due cortometraggi della Pixar, però ha scritto tante cose, è anche stato uno dei produttori, lo è ancora, di Only Murders in the Building. Torna quella fantastica serie.
Okay. Torniamo invece a...
Allora, all'ultime due, mamma che fatica.
Vai.
Allora,
occhio sempre... qua ci abbiamo aggiornamenti tutti. Il Gnomo ti ricorda che tra 30 giorni Dottor Odyssey riprende.
Non ci sei arrivato allo sbarramento.
Devo vedere subito prima che ricomincia, se no mi tocca vedere pure l'altro pezzo. Allora, un'altra sulla quale probabilmente non saremo d'accordo è questa qua, ed è Departure, che è una serie che è molto apprezzata dagli altri.
Spesso capita.
Di che parla? È una serie che segue l'indagine di un team di esperti incaricati di risolvere le misteriose sparizioni di aerei e altri mezzi di trasporto, tipo Gucci. Quindi...
un inside joke.
È interessante, no?
Bello la trama. Aerei spariti. Sull'education.
Archie Panjabi. Non si dovrebbe
Panjabi. Come Panjabi MC faceva.
The Good Wife, Blind Spot. Ha vinto un Golden Globe.
Amy Howard, cioè okay, un'altra che è, e poi c'è Christopher Plummer che è un famoso. Ah,
credo che sia
tutti insieme appassionatamente.
Sì, credo che sia la penultima cosa che ha fatto, perché dopo di questo ha fatto ancora un film e poi è morto.
Sì. Sì.
Infatti ha fatto solo la prima stagione di questo, sì, credo.
Comunque è noto, sì, perché grande è un grande idraulico Plummer.
Ma no,
quello è Plummer.
Ah, ok, scusate, mi confondo sempre. Allora, ogni stagione della serie affronta un caso diverso. La curiosità è che è ispirato a eventi rari, cioè quando sparisce un aereo, loro prendono questa storia
e ci fanno una serie.
È più prugnoso, perché Plum non è la prugna.
Non so, però Plummer mi ricorda una parola bolognese che è plumone, che è un'altra cosa.
Se è la prugna. È un po' l'effetto che mi ha fatto, se posso dire. No, sì, allora, sulla carta secondo me è una bomba. Però io ho sofferto molto la realizzazione, che è troppo in stile CSI o Criminal Minds, proprio a livello di fotografia, okay, di come succedono le cose. Ci sono anche degli eventi interessanti, dei cambi, però
è TV generalista americana.
È un po' troppo
procedurale classico da
si prende un po' veramente tanto sul serio, cioè okay, usa quegli stilemi da serie di massa, ma vuole darsi un tono. Okay. E questa cosa qua, secondo me, diventa una grandissima rottura di coglioni.
Okay.
E quindi sfocia in dei momenti che sono, devo dire, un pochino cringe. Ci sono dei dialoghi che mi hanno ricordato Chiquito e Paquito.
No, addirittura!
Sì, sì, e ci sono rimasto male, perché ne avevo sentito parlare bene. Lo screenshot mi intrigava. L'inizio ho detto: ma finalmente una bella serie. E poi per me bella. No.
Voglio di tema, no. È molto figo quello che c'è in Paradise. Che c'è questo tema ossessivo. Che tu dici: vabbè, mettete sempre lo stesso tema. No. C'è sempre solo in un momento particolare. Tutto il resto è tensione. È figo, no. Perché il tema è proprio bello, è evocativo. E invece trick track c'è sempre. Ma quello è molto furbo anche. Vabbè.
Vabbè, dai, quindi ultima. un no go. Io non la finirò, mi sono già rotto i coglioni.
Ok, vabbè.
L'ultima, molto leggera, High Potential.
Okay. Avrà potenziale questa serie?
Allora, vediamo. La serie racconta la storia di questa giovane donna con un QI elevatissimo.
Ulla.
Che però è talmente intelligente che fatica ad adattarsi alla vita normale. Quindi il suo destino a un certo punto cambia quando viene reclutata dalla polizia, ok, per risolvere dei crimini molto complicati.
Ah, ma è quella che lei fa la donna
è quella polizia. Che lei fa la donna delle polizie. E poi, siccome entra dentro un ufficio, questo si vede all'inizio, entra dentro un ufficio, fa cadere un contenitore di prove, e mentre lo mette a posto
risolve
il caso e va alla lavagna e dice: no, questo no,
mi ricordo avevamo visto il trailer, che ci era piaciuto, è vero.
E c'è Catherine Olson, che è la protagonista.
Però dell'anno scorso questa, è un po' vecchia.
No, è uscita adesso.
È uscita l'anno scorso. Okay. Che a me lei piace, ha fatto diverse cose, tipo The Mick, mi è piaciuto un casino. E ovviamente viene da C'è sempre il sole a Filadelfia, quindi ha iniziato già col top.
Sì, con, come si chiama, piccoletto?
Danny DeVito.
Danny DeVito, bravo.
Ed è una serie che è una specie di remake di una serie francese che ho cercato, ma non sono ancora riuscito a trovare. Okay. Che si chiama HP, in francese si sarà HP, che è High Potential, però in francese. Uh-huh. Okay. È brillante come The Mick, ma c'ha questa vena drammatica che è dosata molto bene durante tutta la storyline di stagione. Quindi è divertente, c'è il caso della settimana, però lei soffre, cioè il suo personaggio
è
non è sereno, e questa sofferenza cerca di di farla sfogare.
Usa il caso come valvola di sfogo?
No, ma di risolverla attraverso gli avvenimenti che avverranno, senza entrare nello spoiler.
Quindi
però
questo è un go.
Comunque è interessante una cosa, perché in questa rubrica Go No Go,
sì,
cioè abbiamo Go Bignomo, no? Che è velocissimo, perché 3 minuti fa ha già scritto che è carina High Potential, molto classica e procedurale.
Siamo tornati amici.
Però dice: ma non è assurdo che nessuno lavori in queste stazioni della polizia di notte?
Però, è vero.
Lui è bravo, lui ha capito come si fa il go-no-go. 3 secondi, carina, procedurale go. Vai, così va fatto il go-no-go.
Detta questa, direi che possiamo passare alla serie.
Possiamo goare.
Go alla serie della settimana.
Serie TV.
E parliamo di M, il figlio del secolo. Per ora miniserie televisiva italo-francese. Ci saranno la prossima altre stagioni.
Ho letto che ne stanno parlando anche di Regenti Sky. Ce ne stanno parlando.
I libri sono 5. Quindi diciamo che no, 5 sta uscendo adesso.
Ti racconto. Prodotto da Sky Studio, di Apartment e Pathé, diretta da Joe Wright, che come abbiamo già detto già nel primo Watching Progress che avevamo fatto, è stato regista di film come Anna, L'ora più buia, Cyrano, ma anche episodi di Black Mirror, Nosedive, quello con Bryce Dallas Howard, e i primi due episodi di The Agency, altra
di
serie
di cui parleremo fra un poco,
abbiamo già un po' di puntate. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, un duo che era diventato famoso per il film che ha beccato un sacco di premi, Donatello eccetera eccetera, Esterno Notte, ma che insieme hanno scritto anche Il Re, e separati cosette come 000, Gomorra la serie, Qui non è Hollywood, The Bad Guy. Non sono proprio due stronzi, sono anzi due persone molto...
Diciamo che La Quinta Elementare a scrivere la
porca miseria. Tratta appunto, come dicevamo, dall'omonimo romanzo del 18 di Scurati, che fa parte di una pentalogia: M, l'uomo della provvidenza; M, gli ultimi giorni d'Europa; M, l'ora del destino; e l'ultimo che, con una scelta abbastanza così tattica, uscirà il 25 di aprile del 25.
E il titolo è M, il ritorno.
No, perché hanno già fatto il film.
Il disclaimer, come disclaimer, è stato presentato all'ultima mostra internazionale del cinema d'arte cinematografica di Venezia. 8 episodi, 50-60 minuti, usciti a coppie. Questa cosa, attenzione, a coppie, dal 10 al 31 gennaio del 2025. Di che parla la serie?
La serie narra la storia dell'ascesa al potere di Benito Mussolini, dalla fondazione dei fasci italiani, con cui proprio comincia la prima puntata, dei fasci italiani di combattimento, la definizione corretta, nel 1919, fino al discorso in Parlamento del 3 gennaio del 25, nel quale di fatto si prende la responsabilità dell'omicidio Matteotti.
Ciao pel trailer, subito.
Quella di oggi è una data storica.
Mosle brutte.
Oggi nasce il fascismo.
Se ne è un po' disagio.
Una creatura bellissima, fatta di ideali, di cambiamento, che conquisterà milioni di cuori.
Per costruire,
sono sicuro, anche i vostri.
Tutti insieme.
Seguitemi.
Un nuovo grande miracolo italiano.
Un'epoca è finita. Il mondo come funzionava prima non funziona più.
Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto.
La nostra è una violenza cavalleresca.
Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e sodato. Alla cieca, dove prendevo.
Vuoi fare cadere tutti? Finché non arriverà il tuo momento.
Ed io mi farò trovare pronto.
Non ci penso io.
Dobbiamo diventare un vero partito!
Certo, è proprio un film tremendo.
Ora entra in scena il prestigiatore.
Signori, attenzione, ecco. La magia, l'illusionismo, la prestidiri, giri, miri, zirizzazione.
Quando c'era uno si scherzava mica, sempre uno sbattere dei tacchi, tic-tac. Adorate da qua, adorate da là, adorate da su, adorate da giù. E lui sempre immenso, granitico, che dà a disposizione la velocità del fulmine. Tu fai questo, tu fai quell'altro, tu vai da qua, tu vai da là. Uè, convocava, scriveva, parlava, telefonava.
Casa di vittoria dal
la finestra.
Assicurata dalla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer.
Ma quando c'è lui, tutto funzionava.
Lui chi?
Benito. Benito Mussolini. Tutto in orario, adesso tutto caos, tanti problemi, casino, tanti stranieri.
Va bene, se ne vada, grazie.
La democrazia sopravvive per mia gentile concessione.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Grande Bracardi, grande Bracardi.
L'angolo maledetto.
Togliamo le censure così.
Simone.
Sì, sì, basta. Il trailer.
Allora, partiamo con la gestione tecnica. Raccontiamo qualcosa del cast. Luca Marinelli, non c'è più niente da dire sul bravo Luca Marinelli che interpreta questo Benito Mussolini, che fa un lavoro che va oltre la mimesi, che ha richiesto parecchio lavoro e fatica, non solo fisico da parte dell'attore, soprattutto per i soliti quattro imbecilli, che perché insomma ha detto che è faticoso lavorare sta roba qua, è il suo lavoro, per carità di Dio,
e che l'ha messo in difficoltà,
l'ha messo molto in difficoltà
per tante ragioni,
per tante ragioni, e ha fatto secondo me un lavoro straordinario. Ci regala questo personaggio tra il ferale e l'imbonitore, che rompe, come diciamo, abbiamo già detto nei nostri Watch in Progress, la quarta parete, e angoscia come il Frank Underwood di Kevin Spacey in House of Cards, in maniera diversa, sì, chiaramente. E ne parlerai meglio, secondo me, nella parte dedicata alla recensione narrativa. Grande lavoro sulla voce, l'accento e il dialetto rovagnolo, che ho trovato, per quanto io non ne sappia, ho trovato
ma anche comunque la mimesi facciale, anche come passa dai momenti, quelli suoi privati a quelli invece in pubblico, vedi proprio questa, la sua faccia cambia proprio.
Bellissimo quello che vi hai citato, dove lui passa una mano proprio da mimo e cambia la sua volto. Poi abbiamo tra gli altri Barbara Chicchiarelli, che abbiamo visto in Suburra la serie, e Bang Bang Baby, che interpreta Margherita Scarfatti, un personaggio storico molto interessante, critica d'arte di origine ebraica e amante di Mussolini.
Scusa, devo fare una... che andando a vedere le foto storiche, cioè, assomiglia più all'attrice che ha fatto la moglie.
Esatto, esattamente. Ma c'è una bella intervista di Barbara Chicchiarelli, che dice: non abbiamo lavorato tanto sull'aspetto fisico quanto sul personaggio vero che era. È molto sfaccettato il personaggio della critica Margherita Scarfatti. E ho scoperto che storicamente lei è stata amante di Mussolini quasi fino alla fine. Tutti si ricordano la Petacci, che è stata in realtà diciamo amante per un brevissimo periodo. Invece lei, questa donna è stata costante.
Poi però questa domanda è molto importante. Ma quindi c'è anche Bruno Vespa?
No, non c'è.
Però in effetti ogni tanto potrebbe sembrare.
Poi abbiamo Francesco Russo, che abbiamo visto nell'amica geniale Call My Agent d'Italia. Qui fa Cesarino Rossi, giornalista, sindacalista e confidente di Mussolini, che ha fondato insieme a lui il quotidiano Il Popolo d'Italia. Anche lui se la cava benissimo, perché ho scoperto che è campano. Ma tira fuori questo accento toscano marcatissimo. E ho scoperto anche che non ha una pagina Wikipedia in italiano, ma ce l'ha in inglese, sappiatelo. Poi abbiamo Paolo Pierobon, che abbiamo visto nei Delitti di Barlume e nelle serie 93 e 94, e anche nella recente Mike, che fa Gabriele D'Annunzio. Diremo qualcosa anche sulla fisicità di questo Gabriele D'Annunzio. E poi abbiamo Vincenzo Nemolato, che io ci cito perché abbiamo visto ultimamente nel ruolo di Riccardo Schicchi nella miniserie Super Sex, ma anche il personaggio di Arturo nel film di Delay, scritto da Paolo Ferrara, che è un tuo omonimo, credo, o è quel Paolo Ferrara,
insieme
a Mattia Napoli. Qui fa il ruolo di Sciaboletta, detto anche Re Vittorio Emanuele III.
Riccardo
Schicchi a Vittorio Emanuele III fa molto ridere.
Scusate, adesso devo fare una piccola cattiveria, nel senso
di
io sono molto affezionato al nostro
Vincenzo,
che ci ha dato un bellissimo cortometraggio. Ma tra quello prima dicevi, la cosa degli accenti, devo dire che il piemontese
non gli è uscito benissimo, proprio da Macchietta, sembrava Macario.
Ma, cioè, più che Macchietta, sentivi proprio lo sforzo.
Sì. Volevo segnalarvi tre altri attori che, insomma, in qualche modo al quale siamo particolarmente legati. Il primo è Gaetano Bruno, che abbiamo visto in 92, 93, 94, ma nella quarta stagione di Fargo interpretava l'impassibile e quasi muto, parlava pochissimo, Constantin Calamita, cioè il sicario della famiglia Fada, dove c'era Vincenzo Esposito che faceva il capo. Sì. E qui interpreta Giacomo Matteotti, un Giacomo Matteotti vivissimo, sanguigno, veramente spettacolare. Poi abbiamo Massimo De Lorenzo, che forse questo nome non vi dirà nulla, ha fatto un sacco di cose, tra cui Bang Bang Baby, ma tutti se lo ricordano per essere il secondo sceneggiatore di Boris.
E devo dire che coi baffi a me mi ricordava, io dicevo, ma questo è coso?
A chi? Chi?
Oddio santo, quell'attore italiano che ha fatto anche un sacco di film all'estero. ce la posso fare.
Va bene, cioè, andiamo avanti. Che qui interpreta Alfredo Rocco, che è ricordato soprattutto per il codice penale tuttora in uso. Poi abbiamo ultimo, ma non ultimo, Maurizio Lombardi, che ricordo per l'ennesima volta è un attore che noi stra adoriamo perché è stato l'ispettore Piero Ravini in Ripley,
ma soprattutto
ha fatto il Sita del Diana, e qui fa il generale Emilio De Bono, un gerarca fascista dalle fortune alterne, soprattutto coinvolto nell'omicidio Matteotti. Allora, dal punto di vista tecnico potremmo parlarne fino alle 10, credo, ma io cerco di condensare in tre punti.
Vai tranquillo.
Sono le 8,
Castellitto, mi sembra, con i baffetti così, Sergio Castellitto un po' più ciccio.
È vero, è successo
a Castellitto?
Allora, sulla messa in scena, l'estetica espressionista, passiamo da sovrapposizioni di scene, c'è una bellissima con il personaggio interpretato da Benito Mussolini che cammina per Milano con la voce dietro che sentiamo di D'Annunzio, con gli occhi come fosse un tipo un battsegnale sullo sfondo,
stile proprio film anni 20.
Poi montaggio serrato, inquadrature sghembe, transizioni stranissime, fusioni di immagine molto bello, dove ci sono immagini di repertorio negli ambienti, fuori dalle finestre, nelle
mi piace molto perché c'è questo momento in cui è volutamente pacchiato,
sovramonticcio.
A me è ricordato
però
quasi
è voluto perché
è una pista teatrale, sembra proprio una roba,
c'ha proprio il sapore della pista teatrale.
Io ho trovato questa cosa, questo è vorticosissimo, ti ubriaca questa
anche
cosa,
scelte
qua.
Comunque coraggiose, considerato anche il tema,
certo.
Questa musica tecno,
adesso ne parliamo. Certo. Fotografia, Seamus McGavey è un direttore della fotografia caro a Wright, ha fatto diversi film tranne L'ora più buia, credo, ma ha fatto di tutto, ha toccato l'altissimo e il bassissimo, come The Hours, Avenger, The Greatest Showman, Godzilla di Gareth Edwards, Spider-Man No Way Home, che ha lavorato su tutta la palette della luce, che la luce può regolare, passando da inquadrature ariose, brillanti, ricchissime di particolari, ad altre più pop, quasi al neon. Ci sono dei momenti in cui addirittura c'è una luce rossa che azzera tutti i piani, che è strepitosa, oppure nebulose, ci sono momenti che sembrano quasi sott'acqua, dei toni grigi, verdi, bruni, e inquadrature dal buco della serratura. Spesso viene utilizzata questa cosa qua, cioè molte delle immagini sembrano quasi riprese dalla vecchia macchina da presa. Ultimo ma non ultimo, la stavi citando tu Fabrizio, le musiche di Tom Roland del duo Chemical Brothers. Il lavoro è magistrale, musica elettronica, techno, beat che calza il pennello con le immagini, che mi ha ricordato avevo trovato questa cosa qua proprio negli ultimi episodi, guardando gli ultimi episodi, questa cosa molto moderna su questa storia comunque ambientata negli anni 20, mi ha ricordato un po' un'onta futurista.
Il futurismo si rifà alle macchine, alle cose, quindi musica elettronica.
Esatto, tra l'altro lui dice:
per chi non l'ha vista, occhio a non cadere nel tranello, perché di solito le musiche techno le abbiniamo a scene molto concitate, molto veloci. In questo caso invece scene con molto pathos, molto importanti, dove la storia va avanti serrata magari, ma la scena non è concitata.
Ci sono dei momenti in cui violenza in generale esplicita spaziale,
viene utilizzata anche mentre lui magari si sposta da una stanza all'altra pensando. Cioè quando comunque gli sale l'ansia, è molto legata spesso all'ansia e all'ansia che c'è dentro.
Roland l'ha realizzata campionando molti strumenti acustici che poi ha rimaneggiato e li ha
non vorrei di essere polemico, ma che differenza c'è tra l'uso della musica in questo caso e quella che fanno a Bridgerton, dove c'è la musica moderna
in Bridgerton c'è un riadattamento di brani, qua invece stiamo parlando di score musicale, quindi
che è proprio costruito come un original soundtrack, dove
però è techno.
Invece di un violino, il tema alla John Williams, la roba un po' vorticosa con gli archi, c'è questa cassa che ti distrugge e i pattern musicali tutti stretti.
Mi ha ricordato un po' l'altra produzione Sky, che era dei Young Pop, dove alla fine
questo
connubio c'è, però Young Pop è ambientato ai giorni
nostri,
però comunque l'utilizzo è un po' quello, che sembra quasi fuori
è con un'altra cosa. C'era il rischio cazzata, scollato. Invece è incollatissimo. È incollatissimo sta cosa.
Ma perché arriviamo anche nella parte narrativa. perché tutto racconta.
Esatto.
Allora, se ci è capitato spessissimo, parlando di serie straniere, di dire che succede di vedere il cinema che entra nelle serie TV, per una volta finalmente lo possiamo dire anche per una serie italiana, perché c'è un approccio, una costruzione da tantissimi livelli che ricorda molto più un lavoro cinematografico che non un lavoro per una serie televisiva. Perché al di là della qualità tecnica e artistica di cui abbiamo già parlato, ed è altissima, ma soprattutto anche nella scrittura, diciamo che tutto quello che si vede, come ti stavo dicendo, tutto quello che si vede e si sente serve alla costruzione narrativa e alla narrazione. Tutto quello che è nell'immagine ha un ruolo in quello che sta raccontando, non didascalicamente, ma per portare avanti la narrazione, le emozioni dei personaggi, le motivazioni dei personaggi. Quindi tutto quanto messo insieme riesce a restituire un risultato, un impatto finale fortissimo, dirompente.
Si è studiato tutto, cioè, sì. Per esempio anche solo quei, chiamiamoli jingle, quei B-roll, fra virgolette, dove ci sono le macchine da stampa dei giornali, no? Tu dici, vabbè, stanno stampando i giornali, no? Perché il ritmo con cui girano, come se una telecamera ti fa percepire anche che cosa stanno stampando, cioè nel senso il messaggio che troverai sulla prima pagina.
Sì. Cioè, infatti questa serie è una serie totalmente stratificata e totalmente immersa nel linguaggio audiovisivo. La costruzione dei monologhi che Mussolini, ovvero il nostro Marinelli, fa infrangendo la quarta parete, rivolgendosi al pubblico, non solo un escamotage scenico, cioè non è una cosa messa lì perché fa più figo o per scimmiottare appunto House of Cards, certo, che ovviamente ci dà il parallelo immediato, ma lo fa in maniera diversa perché è un gioco, una meccanica terribilmente efficace per raccontarci il personaggio, sì, per esporci tutto quello che in realtà è il dialogo interiore. Quello che ne so, 20-30 anni fa sarebbe stato fatto con una voce fuori campo, viene reso in maniera molto più efficace portando il personaggio stesso a raccontare, a mostrare quello che è sul serio, visto che tecnicamente quello che ci sta raccontando è un personaggio che interpreta un personaggio. Cioè Mussolini, quando si rivolge agli altri, di fatto sta interpretando un ruolo che si è costruito.
Attenzione, lo racconta quasi come se la sua parabola di vita fosse già conclusa. Lui ti sta raccontando una roba che ha già vissuto. Quindi questa cosa è pazzesca, perché a parte che non è diciamolo subito, non è una biografia, non è un biopic, assolutamente.
Sempre tratto da un romanzo storico.
È un romanzo, certo.
E seppur appunto i fatti canonici, certo, quelli,
beh, i fatti pubblici sono, sicuramente sì, sono sì, quelli, sì, diciamo che dietro le quinte.
Utilizzare questo escamotage permette tre cose fondamentalmente. La prima, la più banale, di evitare la meccanica degli spiegoni. Evita di creare la didascalia, quindi di finire nel Bonelli in cui
meanwhile
e soprattutto infrange quello che è un grosso problema che abbiamo noi con la storiografia, che è quello della spersonalizzazione. Cioè non è un personaggio storico, è un essere umano che è diventato un personaggio storico. E questa rottura, sì, della quarta parete, sì, ci permette di umanizzarlo tantissimo.
Occhio, non empatizzare.
No,
anche,
no, esatto.
Spesso sono anche, come dire, nella maggior parte dei casi quando sfonda la quarta parete. E parla con te, spesso sembra quasi una persona un po' più normale e meno dura, ma non sempre, spesso sì, anzi scopre ancora di più
le debolezze di questa persona,
ma anche poi anche la cattiveria, i veri piedi che sono dopo. Quindi non serve ad empatizzare, ma come dice Paolo, ad umanizzare.
Sì. L'altra cosa, quello che dicevamo prima, anche certe scelte registiche, certi montaggi, certe cose, fanno parte di una linea grottesca che di nuovo non è solo una scelta di gusto, non è il regista a cui piace il grottesco e ci buttiamo sul grottesco, anzi vedendo le altre cose dici non fa parte delle sue cose,
non fa parte del suo linguaggio proprio.
Qui il grottesco è misurato e utilizzato in maniera diciamo con ottimo gusto, sì. È piazzata dove serve, nel momento giusto, non straborda, non va sopra le righe, eccetera, ed è un potentissimo strumento di decostruzione e demitizzazione, così come ancora la messa in scena e l'immagine è sempre, sempre al servizio di uno dei tanti livelli del racconto. Cosa mi sta raccontando questa scena? Bene, tante cose. Per esempio, citiamo uno dei momenti che a noi ci è piaciuto tantissimo. Stiamo in un momento in cui ci sta descrivendo, siamo prima della marcia su Roma, anzi nel momento in cui sta per svolgersi la marcia su Roma, si stanno confrontando su un treno il generale e il capo dei ministri Facta.
Sì, Luigi Facta, Luigi il primo ministro.
Primo ministro, scusate. E lo stanno facendo durante il pranzo.
Sono in una carrozza del treno, carrozza, no? E stanno cenando.
Allora, già soltanto, anche se non parlano, noi vediamo il generale che affetta il suo stinco e, come dire, ne ha perfettamente il controllo e soprattutto si rende conto di come gestirlo. L'altro gli scappa di continuo, non riesce, non...
Nel mentre parlano di queste sorti, di questo personaggio di Mussolini che sta cercando di incitare,
che ovviamente il discorso del generale gli dice,
esatto, di camicia che bisogna, si posizionando,
bisogna intervenire, perché questo è, e l'altro dice ma sì, ma gli regaliamo due ministeri, siamo a posto, questo
però
è.
Lo dice con questo imbarazzo,
quasi nervosismo, quasi.
C'è la metafora di lui che non riesce a gestire questa cosa. E sono su un treno, fuori dal treno, dal finestrino, c'è un altro treno che passa, pieno di fascisti incazzati. Andiamo a fare la marcia su Roma.
Bianco e nero, bianco come filmato.
E sta roba è fantastica. Cioè, fuori di metafora, però c'è proprio un messaggio fortissimo.
Di nuovo, tutti gli elementi stanno raccontando pezzi diversi di quello che stai guardando.
Comunque, il grottesco, secondo me, è anche un mezzo. Per mettere in chiaro subito il fatto che appunto non è appunto un documentario.
No.
È un grottesco che serve anche a quello. Mette lo spettatore già nella situazione di dire, ok, sto guardando una roba appunto che è romanzata, quello che è proprio un mezzo utilizzato anche, per...
Cioè, altra cosa, per esempio, le dimensioni delle persone. Cioè, Vincenzo Nuvolato nel ruolo del re, che è piccolissimo... Infatti gli mettono sempre a fianco questi...
Vabbè, i corazzini devono essere
Secondo, ovviamente gli attori probabilmente erano molto più alti. Con questa cosa che lui, quando siede sul trono, c'è i piedi che non arrivano a toccare terra. Quindi di nuovo ti serve a dare... Oppure l'altro personaggio, che è quello
contrario,
di D'Annunzio, che è altro 1,70, mentre in originale D'Annunzio era 1,58.
Sì,
ma di nuovo.
Però Bon è alto 1,75. D'Annunzio diceva di essere 1,65, ma in realtà era 1,58.
Perché ha un ruolo questa cosa qui? Perché lui deve essere più alto di Mussolini, deve essere, perché c'è tutta la prima parte in cui raccontano anche il senso di inadeguatezza che prova Mussolini nei confronti di D'Annunzio.
Mussolini vede un gigante
e quindi lui vede un gigante. Tra l'altro, vabbè, c'è sta battuta bellissima che mi fa morire. Sembra la quarta parte che dice, che comincia a dire: sì, perché questo c'ha tutto, è poeta e cose. E poi quella foto. Ma ci avrà messo una melanzana. Non può avere una roba così.
Sì, perché c'è la foto di lui mutando e si vede che insomma.
Ma ci avrà messo una melanzana, non può essere. Quindi tutto converge a creare senso e a raccontare a più livelli fatti, emozioni, esseri umani, tutto in profondità, tutto scientemente pensato, ragionato, calcolato, con accostamenti spesso stranianti, come dicevamo, le immagini, la musica, il grottesco, la crudezza, è crudissima questa serie, è molto violenta, anche se è bellissimo, per cui è estremamente splatter, ma in realtà moltissime scene, la parte di carne e sangue, non sono gli esseri umani.
No.
Perché, per esempio, ci sono sovrapposizioni con momenti in cui viene colpita della carne.
Sì, un quarto di bue.
Quindi, eppure sono costruite in maniera tale che sono veramente fastidiose quelle scene, nel senso buono.
Sono disturbanti, certo.
Disturbante. Il risultato è dirompente e di grandissima forza. Senza dimenticare anche che c'è un intelligentissimo, raffinatissimo e cattivissimo filo conduttore con la contemporaneità, non solo nel metodo del racconto, ma anche nei rimandi e nei riferimenti storici, che ne rendono il contenuto non solo attuale ma anche terribilmente necessario.
Lo vogliamo citare il
ma
momento?
Citiamo il momento, il momento bellissimo in cui ad un certo punto, prima di un comizio,
no, stava entrando a teatro,
a teatro
però ha avuto la notizia che sarebbe stato nominato primo ministro, allora
si volta gira, verso la camera,
la quarta parete
e dice: Make Italy great again.
Andiamo al voto allora. Ricordiamo che il nostro voto tecnico per la scala tecnica va da uno che è il marcescibile ormai superstizio di Mario Valpibels al nostro dittico Breaking Bad Better Call Saul. Abbiamo come scala tecnica un 5 su 5.
Quindi assoluto. Il nostro ascoltatore ci aveva preso la grande.
M, assoluto. Il figlio del secolo, è una produzione di altissima qualità sotto tutti gli aspetti, tanto tecnici quanto artistici, e con un cast indimenticabile. La serie riesce nell'impresa di costruire e trattare materiale storico complesso attraverso una narrazione che fa un uso sapiente di estetica e grottesco, combinandoli in una costruzione intelligente e acuta. Eccelle non solo nel lavoro di demitizzazione, ma anche nel tessere parallelismi con la contemporaneità, e l'approccio scelto abbandona completamente il didascalico in ogni forma di apologia, in un senso o nell'altro, per abbracciare invece una narrazione viscerale e dolorosa, ma come dicevi prima, necessaria.
Sì, scusa, apro una parentesi per questa cosa della demitizzazione in tutti i sensi, perché ovviamente uno tra i tanti quid uno potrebbe pensare, vabbè, perché poi c'è l'apologia politica, no? Cioè, guardate, no, che anche l'altro lato ci fa una figura di M tranquillamente, anzi, forse proprio, anche lì un bel parallelismo, è proprio la brutta figura che ci, sì, fanno gli avversari, che dimostra come mai. Okay.
Sì, chiusa parentesi. La grande vittoria è più per demerito dell'avversario.
Esatto, chiusa parentesi.
Invece un grande merito va al modo in cui la serie riesce a raccontare componenti umane troppo spesso epurate dal racconto storico, e questo grazie anche a una narrazione chiaramente non
libera proprio. No,
esatto, esattamente. Per concludere, forse non ci troviamo davanti alla serie dell'anno, sicuramente l'anno è iniziato benissimo per noi, ma M, il figlio del secolo, si colloca senza dubbio tra le migliori produzioni che possiate vedere in questa stagione televisiva.
Assolutamente.
L'anno scorso era Ripley, sempre ambientata in Italia.
È sempre con un attore in comune.
Ma...
Sentiamo la scimmia.
Ah, ma sono rimasto male.
Non c'è il Kong.
Scala della scimmia 4 su 5. Essendo materiale storico, di sicuro il quid non è sapere come andranno a finire le cose. Diciamo che non c'è lo spoiler, ce l'abbiamo già di default. Eppure la fascinazione e il lavoro sui personaggi e le relazioni tra di loro permette agli autori di costruire veri e propri cliffhanger che mantengono una scimmia solida e dal mento proteso per tutta la visione. C'è un attimo un calo fisiologico, diciamo, sì, tra il quarto e il sesto episodio, ma tutto ci porta verso un finale definitivo con un colpo violento al basso ventre di una cattiveria feroce che ci lascia sì sofferenti, ma con una scimmia che già aspira a un potenziale rinnovo. Noi ci speriamo.
Sì. Io ho trovato che soprattutto la costruzione del ritmo dei primi 4 episodi, un crescendo costante, sì, ma anche proprio nelle prime battute dove ancora si deve, diciamo, costruire il tutto.
Il prologo già fa un setting notevole. Se,
io ne immagino proprio come appunto una cassa che continua a battere, ma sempre crescendo piano piano. Fino ad arrivare nella botta del quarto episodio. E poi però calare drasticamente.
Secondo me è fisiologico.
Anche perché c'è bisogno di ricaricare per la pistoletta
finale.
Forse
hanno caricato un po' troppo sull'abbassare il ritmo. Cioè hanno abbassato forse un pelino troppo. Ci sta a passare, perché anche tra l'altro nella storicità, diciamo, c'è un attimo un po' più di calma, no?
Certo.
Però forse un pelino troppa, perché io devo dire la verità, al quinto episodio stava per partire l'inattentive. Ho resistito.
Bravo. Non sono riuscito a
stare tenuto duro?
No, ma ho avuto la tentazione.
Stoico.
Sarà stato anche l'orario tardo in cui lo guardavo. Ho avuto la tentazione, ho resistito, perché in effetti comunque è sempre tutto un bel vedere, i contenuti ci sono sempre. Quel ritmo che però scende un pelino troppo.
Ha preso la rincorsa.
Non ci fosse stato il quinto episodio, io sarei stato anche per un Kong. Il quinto episodio mi fa scendere.
Dai, andiamo sul consiglio per la
frizione. Consiglio per la frizione. Allora, l'abbiamo detto, la serie è tosta e chiede una scansione seriale. Quindi niente binge watching, e direi neanche la scansione che hanno proposto loro a coppie di episodi.
No, è troppo.
Io direi che c'è bisogno di digerire dopo ogni episodio, sì, perché sono impatti, sberle, cazzotti. Quindi, da spettatore, vi guardate l'episodio. Se proprio non ce la fate, fate passare almeno 6 ore. Cioè, da un pasto all'altro, non lo so. Diciamo che la posologia ideale è un episodio al giorno.
Dobbiamo dire che, tra l'altro, non fanno neanche... Non uso neanche il cliffhanger alla fine episodio.
No,
c'era la curiosità. No, ma nel senso, magari tu vuoi vedere come viene rappresentato un determinato evento. Sì, però non è che te lo buttano alle fine episodio. Non cercano i tranelli. Però sei tu che vuoi andare avanti. Esatto. Per quanto sei pesante, perché vuoi vedere.
Quindi direi visione, digestione.
Assolutamente sì. Questa sera non abbiamo Nerd Monkeys.
No, li stanno cercando nei boschi, nei fiumi, nei laghi. Sono spariti.
Speriamo di rivederli la prossima settimana.
Speriamo che non li trovi il cane.
Perché, mamma mia, che scena brutta, santo Dio. Andiamo avanti, magari con l'angolo maledetto.
E si muore via dalle palle!
Dai, andiamo a mangiare.
Oggi partiamo. L'angolo è ribelle. Riproviamo,
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa, prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Passiamo, diciamo, da un grande uomo a un uomo grande.
Allora, in questi giorni,
sì,
adesso cambiamo leggermentissimamente il tema. Sì. Mi sono imbattuto in un saggio molto interessante che si chiama Spoiler, serie TV e giustizia sociale.
Urca!
Che è scritto da due antropologhe, Elena Garbarino e Mara Suracia.
Ok.
Perché è interessante? Perché queste due ricercatrici hanno fatto questo lavoro. Hanno, attraverso le loro abitudini di binge watching, hanno sviluppato un nuovo modo di guardare il mondo coniando l'espressione antropologia da divano. Fondamentalmente cosa hanno fatto? Hanno detto: le serie TV rappresentano la società, usiamo le serie TV come
specchio,
come input di informazioni per un'analisi antropologica.
Interessante. Okay. Porca miseria.
E quindi loro cosa hanno fatto? Hanno preso le serie, le hanno usate come fonte di dati per l'analisi antropologica, come si facevano proprio i primi antropologi all'inizio del Settecento, no? Che si basavano sui resoconti di viaggio degli esploratori per fare un'elaborazione delle teorie.
Voglio provare a fare una scommessa. Io non ho letto naturalmente i tuoi appunti, non so niente, ma secondo me il risultato dirà che ci sono le tribù.
No, però è interessante, è un po' come aver aperto un'altra finestra su un altro mondo, e loro attraverso questo sguardo che danno,
esatto,
proiettato dalla serie,
cioè,
TV,
il parallelo di dire facciamo come facevano gli antropologi all'inizio, riprendiamo quella tecnica per fantastico vedere attraverso questa
che
finestra
cosa viene fuori.
Che cosa viene fuori. Quindi nel saggio, dopo aver analizzato decine di serie TV, hanno dimostrato come queste possono effettivamente aiutarci a comprendere dei temi sociali complessi. Cioè, detto che diciamo che bella idea, poi devi dimostrare che quell'idea effettivamente funziona. E quindi loro in questo saggio fanno proprio questo tipo di lavoro. E quindi alcuni temi tipo il razzismo, la discriminazione di genere, l'impatto della tecnologia, le sfide della globalizzazione, secondo in questo saggio si dimostra che le serie TV possono essere un meccanismo per fare un'analisi sociologica scientifica accurata.
Fantastico.
Ad esempio, ci sono diverse analisi in questo libro, si parla, che ne so, di Orange is the New Black, che ci mostra le dinamiche di potere all'interno del sistema carcerario americano, e ha una valenza proprio che tu puoi prenderla e farci delle deduzioni antropologiche sopra.
Porca miseria, fichissimo.
Sex Education affronta l'evoluzione della sessualità e dell'identità di genere nelle nuove generazioni. Di nuovo, tu guardi quella e da lì puoi estrapolare delle conclusioni antropologiche che poi vai a riportarle nella realtà e vedi che
bello,
cazzo,
bello, bella chiave di lettura.
Ma non finisce qui. Le serie TV non si limitano a riflettere la società, ma la influenzano attivamente. Questa secondo me è un po' la differenza rispetto a quello che succedeva con gli esploratori, perché loro riportavano il racconto a casa, ma poi il racconto non tornava lì nel luogo e per cambiarlo, invece le serie lo fanno. Quindi pensate come alcune serie hanno contribuito a diffondere nuove idee, no? Mode, comportamenti, possono perfino influenzare le nostre opinioni su temi importanti e promuovere ad esempio la conoscenza di culture diverse. Noi conosciamo di più, io parlo per me, di più la Cina oppure la Corea, perché Netflix ma ne sta a far fette con tutta produzione di quel tipo là, e a furia di vedere comincia a imparare a decodificare alcuni meccanismi che inizialmente magari sono anche respingenti, certo. E invece comincia a capire quel tipo di...
Come molti che guardano le serie o le manga giapponesi in lingua originale hanno capito che...
Ma io
la maniera di approcciarsi a livello proprio emotivo
di conoscere anche quel Giappone.
Ma io per esempio ho una teoria sul potere, sull'impatto turistico.
Sì.
Cioè, nel senso, fino ai primi anni 2000, che erano vincenti in televisione le serie americane, il sogno turistico per eccellenza era l'America e New York. Dagli anni 2000 in poi, dagli anni 2000 in poi che si è spostato tutto con le nuove generazioni, soprattutto sugli anime, oggi c'è il problema dell'overturismo in Giappone.
L'overturismo è tra l'altro un'altra piaga del nuovo millennio.
Boh. Allora io, influenzato da questo, mi ha preso bene, cioè ho detto cavolo, bisognerebbe addirittura creare una nuova wave, no? Abbiamo questo potere, no? Creiamo una nuova wave per salvare il mondo.
Quindi al contrario, utilizzare questi dati.
La scienza ci dimostra che possiamo incidere attraverso le serie.
Quindi facciamo delle serie per migliorare il mondo.
Ma che bello!
E quindi mi sono messo proprio al lavoro per creare una specie di ricettario di serie buone, ok? Bello. Una serie di idee per delle serie che aiutino il mondo.
Mi sembrava troppo serio quel discorso di Simone.
No, è figo,
sì, voglio vedere cosa inventa
ovviamente parlando di ricette io non potevo che chiedere una mano al più grande esperto di ricette che tutti amiamo,
cominciamo.
E ovviamente il nostro Antonio Cannavacciuolo. un applauso.
Ho sentito tante parole ma alla fine conta una sola cosa: se il piatto è buono, allora si può parlare di filosofia.
Beh, direi che
c'ha ragione anche lui.
Io ringrazio Cannavacciuolo di partecipare a questa puntata e devo dire duro ma giusto.
Giusto sempre.
Okay. E allora partiamo con la prima ricetta di una nuova serie che aiuti il mondo.
Ok.
Facciamo un primo.
Sì.
Ok. Quindi il primo è un dramma distopico dal titolo Algoritmo alla puttanesca.
Ok.
Allora, in un futuro, se avete volete cucinare con noi, chi ci ascolta,
provate adesso, a immaginare questa ricetta.
Recuperate poi, magari ci fate sapere come è uscito il piatto. Allora, in un futuro in cui gli algoritmi controllano ogni aspetto della nostra vita, solo un gruppo di ribelli può salvarci dalla noia. Ingredienti: un algoritmo onnisciente con manie di controllo, 5 hacker idealisti con problemi di socializzazione, 10 litri, attenzione, 10 litri di paranoia digitale e una spruzzatina di filosofia cyberpunk. Diciamo,
questo già mi prende bene.
Preparazione. Allora, create un mondo distopico in cui l'algoritmo decide cosa mangiamo, chi amiamo e quale musica ascoltiamo. Potete prendere spunto dalla realtà se siete a corto di idee, funziona benissimo. Quindi aggiungete...
Però futuro.
Sai, il presente è un anticipo del futuro.
Cioè, giustamente.
Quindi aggiungete quindi i 5 hacker che cercheranno di sabotare il sistema tra colpi di scena e riflessioni esistenziali, rosolate a fuoco medio per 5 minuti, ma attenzione, dovete mescolare spesso, così che gli hacker si scioglieranno e si sprigioneranno tutti gli aromi. A questo punto versate i 10 litri di paranoia
aromi
digitale.
Aromi di hacker,
già immagino.
I
10 litri di
10 litri di paranoia digitale mescolate con un cucchiaino... cucchiaio, ecco, riesco ma che a parlare, figurate a fast angolo. E cuocete per altri 10 minuti a fuoco medio. Nel mentre dovete cuocere la pasta, che a questo punto dovrebbe essere al dente, al punto giusto. Quindi la scolate direttamente in padella e la saltate per mezzo minuto, giusto il tempo di far amalgamare tutti i sapori.
Perché?
Allora, ovviamente non sarebbe una vera pasta la puttanesca se non aggiungerete a crudo un po' di puttanate sull'etica dell'intelligenza artificiale.
E quella ci sta sempre,
mi raccomando. Quindi questo è il piatto, io sento già il profumino, lo proporrei al nostro giudice.
Dai.
Antonio, allora dici. Che ansia sta roba.
Hai fatto una grande opera d'arte.
Grazie.
Prima che si arrabbi, chiamalo col nome giusto, Antonino.
Antonino, grazie.
No, perché poi si arrabbia.
Tira delle pacche.
È un attimo qua. Allora, siamo partiti. Finché vinco, io vado avanti.
Vai.
Allora, facciamo un secondo. Ok. Facciamo un bel polpettone Eco Warrior al forno. Okay. Quindi, stanchi di documentari apocalittici sul clima? Eco Warriors è la sitcom che fa bene al pianeta.
Una sitcom. Bella.
Allora, ingredienti: 3 attivisti ecologisti sfortunati, un sindaco corrotto con la passione per i SUV, 2 tonnellate di battute a basso impatto ambientale, Greta Thunberg, quanto basta? Giusto la scuola. Preparazione: mescolate gli attivisti con il sindaco in un quartiere residenziale ossessionato dal riciclaggio. Aggiungete le battute a pioggia, assicurandovi che siano biodegradabili e prive di OMG. Impastate il composto con le mani, mi raccomando, per amalgamare tutti gli ingredienti in modo omogeneo. Quindi adagiate il polpettone nel centro di una teglia e cuocete in forno statico preriscaldato a 180, mi raccomando non inventate le 180 gradi, per circa 80-90 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sfornate il polpettone e servitelo ben caldo insieme al contorno di patate, verdure o altro rigorosamente, mi raccomando, vegano. Quindi questo, io non so se avete sentito il profumo di questa roba qua, del polpettone, non so che sarà l'ora.
Io ho ancora il profumo degli hacker.
No, ma però stavo pensando ai 90 minuti a 180 gradi, no? Il consumo delle correnti elettriche.
Questo hai ragione, potrebbe, speriamo che...
Però esistono i forni a gas.
Non lo so, gas, no. Va bene. Comunque, speriamo che quello dice Antonino. Oddio, grazie.
Non mi puoi portare un lenzuolo del genere con 3 cacatine dentro?
Oh, ma, 3 cacatine, 3 attivisti erano.
Non gli è piaciuto.
Vabbè, io però mi gioco il dolce.
Vai.
Dolce. Reality Empathy Island. Se conoscete degli influencer che odiano il prossimo come noi, ok? Empathy Island è la serie che li renderà le persone migliori, li addolcirà.
Questo è interessante. Bello.
Ingredienti: 10 influencer con 0 empatia. 4 già ce l'avete, quindi basta trovare gli altri 6.
Influencer?
Un'isola, sì. Vabbè, io sono un po' raffreddato. Un'isola deserta senza connessione wifi, importante. E una tribù indigena saggia e sarcastica. Un pizzico di vergogna sociale ci sta molto bene, che gli dà quel retrogusto.
Bello, sì.
Preparazione: abbandonate gli influencer sull'isola, privandoli di filtri Instagram e followers.
Ah, sono rovinati.
Usate una frusta se vedete che tendono a raggrumare. Giusto. Meglio sulla schiena o sulle gambe.
La frusta in quel senso, ho capito.
Aggiungete la tribù. Aggiungete la tribù indigena un po' alla volta, mi raccomando. E continuate a girare con la frusta, così che il contatto con gli indigeni tenderà a montare negli influencer un senso di apertura, di collaborazione e rispetto. Okay? Versate il tutto in delle cocotte dal diametro di 8 cm alla base, 9 cm nella parte superiore, 5 cm di altezza, quindi un cosetto così. Precedentemente ovviamente dovete imburrarla, perché sennò poi vi si brucia e vi si attacca. Cuocete in forno statico preriscaldato a 160 gradi per 10 minuti. Poi, senza mai aprire il forno, attenzione, alzate la temperatura a 200 gradi. In modalità ventilata, e continuate la cottura per altri 10 minuti. A questo punto l'impasto dovrebbe gonfiare amabilmente grazie proprio al senso di umanità che cresce nell'impasto.
Bello, sì.
Se questo potrebbe magari non succede, probabilmente è colpa degli ingredienti. Gli influencer magari sono poco maturi o troppo duri, troppo tosti. In questo caso lasciate tutto in forno e aspettate che gli indigeni pasteggino e abusino di loro al caldo.
Pensavano ancora un colpo di frusta.
Poi questo mi gioco tutto.
Non è male questa, secondo me la guarderei, anche se a me non piacciono i reality.
Dai, canni.
Tu arrivi qua, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti.
Sai
che succede dentro di me?
No, che succede?
Trasformo. E quando io mi trasformo, sai che ti dico?
No. Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
Io mi sono d'accordo con Carmine. La prima... Tanto viene picchiato lui.
Non gli farà un po' male?
De Simone, via dalle palle!
Ce ne siamo giocati.
Stai sempre in mezzo, come il giovedì stai.
Prima di salutarvi, vi ricordiamo nella prossima puntata Black Doves, serie spy su Netflix con Keira Knightley, una cosina così che prepara e un antipasto
speziatina.
Io posso dirvi, ricordatevi che se avete visto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale con la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Se invece ci avete sentito su podcast, ricordatevi sempre di mettere un mi piace, commentare, ditevi cosa, io sono curioso di sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori della serie della settimana, perché infatti vorrei sentire qualcuno che l'ha vista e cosa ne pensa. Ricordatevi sempre di mettere il mi piace anche lì, di mettere le stelline, di mettere questo benedetto commento, ma soprattutto di condividerlo se vi è piaciuto o se volete farlo piacere, condividete con amici, parenti, nemici, tutti quelli che conoscete.
Tutto.
Vi saluto, io sono Michelangelo Alessio, un saluto da Paolo Ferrara, ringrazio in regia Fabrizio Cucci e Matteo De Simone, abbiamo detto tutto, ci rivediamo fra una settimana in live. Ma prima di salutarvi vi ricordiamo che
chi non ci ascolta è un bimbino.
A me mi è venuta fame.
Posso fare uno spoiler su M?
Dai.
Alla fine muore.
No.
Già.
Anche no. All'inizio, la prima scena.
È vero.
Anche all'inizio. Due volte.
Come si dice? Non è morto, è stramorto.
Cavaliere Nero, non gli devi cagare cazzo!
Radio Home. Sono come suono.